Sono le 8:30. Si apre il sipario. Staccate dalle vostre frenetiche vite. Va bene essere incasinati. Non bisogna essere necessariamente perfetti. Venite a roccheggiare e rolleggiare insieme a noi. Perché le canzoni non tradiscono mai. Questo è Her.
Musica da strapparsi i capelli. Buonasera a tutti amici di Radio Revolution, io sono Alessandro Vecchi e sono veramente felice di fare la puntata sugli anni 70 International. Sono solo oggi, quindi i miei due compagni non sono venuti, ho scelto tutte le canzoni, a parte la sigla, non dovrebbe esserci nessuno in studio, credo, mi sembra però di...
Non lo so.
Ma ci siete anche voi?
Siamo arrivati.
Anche questa puntata.
Ti diamo fastidio anche questa puntata, ti diamo.
Ma no, ma avevo messo tutte le pietre miliari degli
anni 70.
Io ho
sentito della polemica nella tua voce.
Un filo di polemica.
Però siamo sempre qua.
Siamo sempre qua, siamo molto in forma.
Molto in forma.
Radio Revolution, ricordiamolo, Vicolo Grossardi 4 Parma.
Bravo. Tu sei?
Alessandro Vecchi, piacere di conoscerti.
Io sono?
Boh.
Lui è?
Andrea Tommei. DJ Bombay, da oggi in poi solo DJ
Mamma
Bombay.
Mamma mia.
È partita la musica, questa l'ho scelta io.
Lo senti il cuore che batte?
Il cuore che batte, siamo negli anni 70 finalmente ragazzi, basta anni 50 e 60. Cominciamo a sentire i Pink Floyd, Breathe, Breathe in the Air.
Balanced.
Ma lo sentite questo incedere?
Siamo proprio partiti col botto, qua.
Questo è il fluido rosa dei Pink Floyd. Cioè, nell'albero genealogico del rock e del rock and roll, loro abitano proprio un ramoscello dove stanno solamente loro. Questo tipo di musica, questo viaggio, poi, perché è un concept sull'inconscio, sulla follia, su ciò che non è controllabile dall'uomo, è una musica straordinaria, eh?
Ancestrale.
Ancestrale, veramente, direi psichedelica, ma che supera ogni barriera del rock. Sono unici e nessuno poi è riuscito a riprodurre qualcosa del genere.
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, ma che poi questa, cioè, era una parte, era l'ouverture dell'album Dark Side of the Moon.
Sì, Dark Side of the Moon, ricordiamolo, pietra miliare, esatto, del 73.
Ha lasciato il segno.
Ha lasciato il segno, una produzione maestosa, ricordiamo anche Alan Parsons come tecnico dei suoni, che poi ruberà qualcosina nei suoi lavori con l'Alan Parsons Project, appunto. Un album che io veramente invito, se c'è qualche ascoltatore, io lo so che c'è qualche ascoltatore che ancora non ha mai sentito Dark Side of the Moon, sto parlando con te, tu che ascolti la trap tutto il giorno, per cortesia, ogni riferimento è puramente casuale, anche a qualcuno in studio.
Perché sorridi tu mai?
Per cortesia, vai su YouTube e clicca Dark Side of the Moon e ascoltalo dall'inizio alla fine, la tua vita sarà migliore, ascoltami, questo prisma su sfondo nero con i vari colori, la rifrazione della luce, ascoltalo, fidati di Alessandro Vecchi.
Questo era Alessandro Vecchi.
il programma suo... è concluso. Bombay, vuoi dire qualcosa?
No, Bombay Hills, tipo, gli abbiamo lasciato uno spazietto in cui distruggerà praticamente tutto quello che abbiamo fatto noi. Però glielo lasciamo, vediamo come se la cava. Ma tra l'altro, questo è in realtà il pezzo che abbiamo appena messo. Era un pezzo, due pezzi, diciamo, no?
Sì.
Abbiamo all'inizio Speak to Me e la seconda parte era Breathe, no?
Chiaro.
La prima parte, Speak to Me, è stata scritta da un inimmaginabile il quinto, diciamo, personaggio della band. In realtà era già diventato quarto, perché Syd Barrett si era già allontanato dai Pink Floyd. È questo Nick Mason che scrive aggiungendo suoni a questa canzone, sì, qui. Inizia con il cuore che batte, poi c'è... E ogni suono si associa a una canzone dell'album.
Sì, no, una
incredibile,
produzione
incredibile. Studiato.
Nick Mason, batterista.
Esatto. Mm. E incredibile, io quando l'ho scoperto, e tra l'altro le frasi che ci sono ogni tanto si sentono, sono domande che lui ha fatto ad Abbey Road, ma sì, tipo, tu cosa ne pensi della morte?
Certo, sì, ha dei rodi o degli addetti ai lavori, è vero.
E finiamo con questa, l'ultima parte, inizia con un battito di cuore, finisce con un battito di cuore, l'intero album.
Infatti noi...
Adesso...
Ascoltiamo dei battiti un po' più veloci. Stiamo parlando dei Led Zeppelin, canzone scelta da me, anche questa è il mio spazio, finalmente. Questo è Rock and Roll Led Zeppelin.
We'll be right back.
quanto sono contento di passare questa roba in radio. Cioè, io è fino adesso che ballo. Sembro il bambino a Luna Park. Sono veramente felicissimo. Led Zeppelin 4. Led Zeppelin non potevano mettere negli anni 70 per quello che era stato, che è stato il loro apporto alla musica hard rock. Fondamentalmente hanno così fossilizzato la musica hard rock e creato un canone che poi ha avuto proseliti veramente fino ai giorni nostri. Insomma, il rock duro sono e sono stati i Led Zeppelin.
Assolutamente. Tra l'altro, cioè, li abbiamo messi negli anni 70 perché Rolling Stone scrive proprio che è il gruppo più importante musicale degli anni 70.
Sì, sì, il gruppo più importante e più rumoroso, dicono gli addetti ai lavori. Effettivamente la batteria di John Bonham che sentite in questo pezzo, che non saprei nemmeno descrivere, è rock and roll, ma è rock and roll di una potenza spaventosa. Sembra che suoni delle pentole, un pentolame, non è una batteria quello che suona.
È vero, vero.
Acciaio inox, altro che Mastrota, un veramente. Pazzesco. Non ho più parole per descrivere.
C'era già Mastrota, tra l'altro.
C'era già Mastrota, è stata la prima groupie dei Led Zeppelin.
E poi dopo si è dato a Mediaset, però prima era con loro.
Led Zeppelin, ricordiamo, forse il primo gruppo ad essere una superstar, aveva un Boeing personale, quindi l'aereo personale. Tantissime ragazze, tantissimo rock and roll e tutto ciò che si faceva negli anni 70.
Cosa si faceva negli anni 70?
Si faceva della gran bella musica, ma ci si divertiva.
Assolutamente ci si divertiva. Tra l'altro questa canzone... I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Niente. sono stato interrotto così da questa canzone preponderante.
Che tra l'altro, don't stop prepotentemente. Me now. Cioè, non fermarmi, lui l'ha fermato.
Fermato però, immediatamente, così. Però va bene, è stato bello così. Adesso abbiamo sempre questa base che...
Io non voglio che litigate, perché parliamo con i radioascoltatori. Possiamo sbagliare, siamo alle prime armi, possiamo sbagliare qualche entrata, qualche presentazione. Portate pazienza, stiamo imparando.
Stiamo imparando.
Io non ho ancora parlato oggi, quindi...
Era meglio così, infatti.
No! Frecciatina il compagno
ma comunque,
di casa.
No, vabbè, facciamo... No, è che in realtà effettivamente stiamo iniziando... Per esempio, questa puntata abbiamo introdotto una cosa strana, il clock. Ci hanno detto di usare il clock.
Il clock.
Che
il clock.
Non si può chiamare orologio, usiamo clock. Uh-huh. E così dividiamo la puntata, la lasciamo un po' di spazio ad Alessandro, che è molto contento di parlare dei
molto
suoi
contento.
Anni 70.
Però vedo già una base, vedi che ci sta già portando
sì, sì.
nel suo territorio.
Sta cercando, perché in realtà adesso poi fra un po' lasceremo spazio a quell'anima pia di Tom May.
Ahimè, virgola.
Esatto, che non si sa bene cosa farà. Poi in realtà toccherà uno spazio ancora più pesante, quindi cioè se volete andare a letto potete ascoltarmi certo. alla fine, che parlerò un po' più io, che quindi
chiaro.
Il toni si abbasserà.
C'è spazio per tutti.
Esatto.
Don't Stop Me Now, Queen, pezzo famosissimo, sdoganatissimo.
Sì, ormai Queen sono
recentissimo
mainstream.
Il film, diciamo, di questo autunno, mi pare.
Sì.
Dove è stato appunto... presentata a grandissime linee e non in maniera diciamo del tutto precisa la carriera dei Queen e la vita di Freddie
esatto.
Mercury.
Direi inverno comunque.
Inverno? Scusate ragazzi, forse era inverno.
Cos'era? Bohemian Rhapsody?
Bohemian Rhapsody, sì. Un gruppo che appunto per riagganciarci all'hard rock, portate pazienza, c'è un po' di gola asciutta
la
oggi.
Garganta.
Sì. Era un gruppo abbastanza duro qui all'inizio della loro carriera. Dopo si sono diciamo ammorbiditi, hanno utilizzando le grandissime doti vocali di Freddie, hanno esplorato diciamo così altri generi da camera, oserei dire.
Sì, poi vabbè, comunque Freddie aveva era un frontman incredibile, nel senso che coinvolgeva cioè senza lasciare via di scampo praticamente a tutti i gruppi di quel periodo effettivamente.
Sì,
cioè si è meritato un film, non si è meritato forse quel film.
Hai ragione, sono completamente d'accordo con te a metà.
Sì, no, vabbè. E
era una battuta, ma fatemi un sorriso, ragazzi, dai.
No, la tensione qui è altissima.
La tensione
è
alta, ma state tranquilli.
Sì.
Niente, che altro dire dei Queen?
Boh, questo era un brano del 1978. L'hanno scritto in Francia, tra l'altro,
sì,
lo sapevi
sì,
tu?
Sì, vero, vero, sì, lo sapevo.
E Wikipedia dice che lascia un inno liberatorio a qualsiasi tipo di sfrenatezza sessuale.
Addirittura. Beh, Freddie era allegro da questo punto di vista,
sì,
comunque.
Sì.
Ma mi approfondite perché l'hanno scritto in Francia? Che...
L'hanno scritto in Francia, probabilmente...
Perché erano in Francia.
Quindi...
Erano a Nizza e c'erano super studio... Che si chiama, no, non vorrei dirlo, tu che fai lingue, si chiama Ber les Alpes. È esattamente qua, così.
Quindi non solo Tom May non parla, ma lancia anche frecciatine per metterti in difficoltà su ciò
incredibile.
Che non sai. Quindi il clima oggi è questo qua.
No, ma cioè, alla fine abbiamo detto che dobbiamo documentare le cose importanti, siamo come Wikipedia dice.
Come Wikipedia dice. Wikipedia docet.
Mi sembra assolutamente importante, cioè una fonte affidabile e accurata.
Assolutamente sì, ragazzi.
Quindi se volete leggervi di più,
ho campato 26 anni.
Se volete saperne di più,
andate su Wikipedia.
Cliccate Queen su
no,
Wikipedia.
Prepareremo un podcast solo di Alessandro Vecchi che parlerà di tutto gli anni 70.
Quando arriverà quel giorno, ragazzi, sì,
sintonizzatevi. Farà delle storie su Instagram.
Come siamo messi, Tommy? Siamo arrivati...
Al tuo momento.
È arrivato?
No.
Siamo arrivati
allora,
al tuo momento.
Se non torniamo per tempo è perché siamo stati male. Adesso lasciamo questo
oppure
spazio.
Oppure siamo impazziti dalla voglia di ballare. Potrebbe
magari
essere
sì.
anche la seconda opzione.
È partito.
Sì. Direi
addio.
Che questo è il momento DJ Bombay. Torniamo tra un quarto d'ora. We'll be right back.
è solo l'inizio del momento Tom May. Dovete sapere che negli anni 70 la disco music prende il sopravvento nelle discoteche o comunque nei locali dei giovani, quindi gli abbiamo dovuto lasciare questo spazio. Mettetevelo in discoteca, mettetelo dove avete voglia, sentite già che qua il remix parte e via!
Ma lo sai che quasi quasi smetto di ascoltare i Led Zeppelin e i Pink Floyd? Sto cambiando, mi sento è il mio corpo che cambia, come cantava Piero Pelù. È il mio corpo che cambia, senti qua. Non riesco a stare fermo, Tommy, complimenti. Sto ballando fino a morire.
Gotta move on. Won't you take me to Funkatown? Won't you take me to Funkatown? Won't you take me to
Mi intrometto io, faccio finire prima questa così mi tagliate, ne metto un'altra e poi vi faccio tornare. Questa le ti piacerà. È disco, ma non la definirei neanche disco.
Questa sarebbe una sorpresa, ma non mi sorprende perché questa è Giorgione Moroder. I Feel Love. Complimenti, perché te la volevo proporre. Mi fa molto piacere che tu l'abbia inserita.
Bene, bene. Spero vi siate divertiti abbastanza, perché adesso tocca a me.
Beh, io mi sono divertito molto.
Molto, molto, ti ho visto molto.
È una chicca, perché qua siamo già sull'elettronica, quindi è disco music, però con questa spruzzatina di elettronica italiana, perché Giorgione Moroder è ancora vivo ed è ancora in tour, quindi andatelo a sentire. È italianissimo.
È venuto a Parma, eh?
È venuto a Parma, sì.
Per Capodanno.
In cittadella ha suonato, no?
No, in piazza, per Capodanno.
Sì, non siete
qualche
andati.
Anno fa.
No, hai ragione, sì, hai ragione.
No, è che adesso mi tocca portarvi nell'abisso con me, perché appena finirà questo sottofondo elettronico...
Vuoi che lo tolga?
No. Ma in realtà io vi parlerò di un cantore dell'abisso dell'animo umano, quello che viene definito un angelo delle tenebre, del male. Lui nasce battezzato Lewis Allan. È un ragazzo newyorkese che fin da piccolo si definisce già bisessuale, e quindi i suoi genitori decidono bene di portarlo in una centro, in un clinico, in una clinica, in centro, in una clinica, vabbè, ce la posso fare a parlare, e decidono di sottoporlo a elettroshock, così.
Ah, proprio forse qualcosa di morbido, poco
sì,
invasivo. Insomma.
Esatto, pensavano di curarlo, no, perché pare una cosa antica, no, di poter curare con elettroshock, farmaci, mica... non so, terapie varie, questa bisessualità, ma in realtà è tuttora moderna questa cosa. Comunque, detto ciò, in realtà questo ragazzo qua esce da questa clinica normalissimo, non proprio, per cui in realtà si porta avanti nei sobborghi di New York, crea un gruppo, i
Velvet Underground,
bravissimo, e... dobbiamo dire che questo gruppo qua è veramente molto molto su underground, molto...
Di nome e di fatto underground.
Esattamente. E si salva, o meglio, viene esaltato dall'arrivo nella scena dell'arte, o comunque nella scena americana, di Andy Warhol.
Con la Factory.
Esattamente, che li prende e li porta a un successo planetario, possiamo ben dirlo, no?
Sì.
Loro, i Velvet Underground, fanno parte in realtà di quella che sono... quel gruppo punk newyorkese americano.
Sì, sono d'accordo. È un punk ante litteram, sicuramente. È un, in realtà il disco, stiamo parlando del disco con la banana, quindi Velvet Underground e Nico, è un disco piuttosto difficile ancora da comprendere all'ascolto, perché sono veramente molto molto avanti.
E assolutamente.
Lou Reed era molto avanti.
Tant'è che se ascoltate alcune sue interviste, cioè incredibile, lui anche a livello tecnico è un fenomeno. Ha introdotto quello di suonare tipo la chitarra elettrica rivolti verso l'amplificatore, in modo che la chitarra stessa riproducesse il suono, o meglio, risuonasse con gli armonici della chitarra. Incredibile. Cioè, proprio un genio.
Sì, è uno dei padri del lo-fi, cioè al contrario dell'hi-fi, della bassa fedeltà. Della bassa fedeltà.
Esattamente.
Anche con il secondo disco, White Heat, veramente. Sono dischi difficili, anche se hanno avuto un grosso successo.
Sì, è un... tra l'altro nelle interviste gli dicono: ma come hai fatto ad avere così tanto successo per così tanto tempo? Lui dice: sono stato fortunato, ma soprattutto sono molto bravo.
Sì,
lui nell'intervista umile, è sempre umile. Abbastanza delicato.
Ma in realtà abbiamo parlato un disco solista oggi, quindi...
Sì, in realtà noi parliamo di un periodo successivo.
Sì?
Parliamo degli anni 70. Lui aveva già lasciato i Velvet Underground e... viene praticamente accompagnato nel suo momento un po' buio, perché appunto abbandona il Velvet Underground, è triste e trova un amico, o meglio un produttore.
Sì.
Un duca bianco, diciamo così, dai. No, vabbè. Incontra David Bowie che lo aiuta a produrre questo nuovo disco, questo solo.
Stiamo parlando di Transformer, questo capolavoro.
Esattamente. Giusto? Walking in the Wild Side. È un'opera interessante che parla di storie di persone con dei problemi, insomma. Meglio, no. Che vivono la vita un po' difficile.
Sì, tutto ciò che non bisognerebbe fare, lui lo faceva con una naturalezza e spontaneità incredibile. Questo è Lou Reed, Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, doot 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 doot.
Mi devo scusare subito perché ho detto una cavolata prima, nel senso che non è che vivo una vita in maniera sbagliata, non vorrei essere, diciamo,
fuorviato.
Esatto. No, in realtà la cosa era sbagliata per il tempo, nel senso che lui canta di persone che per il tempo sono fuori da quella che è la concezione sociale e morale del tempo. In realtà questo giro potente di assolo di basso, no, accompagna il racconto di 4-5 figure che vivono la sessualità come vogliono loro e in maniera tranquilla. È proprio bellissimo.
Absolutely free.
Esatto, questo è in realtà. Ma poi io lascio un po' più di tempo a Lou Reed, ma perché, a parte essere un artista totale, ho scoperto che è un fotografo, è stato un attore, è stato un pittore, è stato di tutto, e effettivamente ha una vita assurda. Lui, vabbè, a parte l'uso di droghe e tutto quello che, insomma, gli anni 70
grossi
regalavano.
Grossi problemi con l'eroina, certo.
Sì,
giusto ricordarlo.
Anche l'alcol non è che gli facesse proprio schifo.
No,
tant'è
no.
Che cioè lui muore per una complicanza dovuta al trapianto di fegato a cui si era sottoposto. Ma in realtà è che lui è riuscito a vivere a pieno questi anni 70, perché viene in realtà da fine degli anni 60, accompagnato da Andy Warhol, quindi tutta la cultura pop di Andy Warhol. E nei 70 viene invece accompagnato da quello che sarà poi l'artista della canzone successiva, che è il Duca Bianco, David Bowie, no? Quindi incredibile, cioè è riuscito a...
È una spugna, riesce veramente ad assorbire ciò che la società,
esatto,
gli può offrire in quel momento.
Esatto, immaginati questo ragazzo nato nel 1946 a New York, che riesce a svincolarsi da quello che era in realtà i bassi fondi newyorkesi, perché lui comunque nasce, ok, sì, famiglia in realtà era, gli poteva permettere l'università e tutto, però lui come gruppo si esibisce in quei bar, insomma, sottolocali di New York. Invece, adesso parleremo un attimo del Duca Bianco.
A proposito di collaborazione di Duca Bianco, eccolo qua.
Parleremo di una canzone, vabbè, conosciutissima, che anche lei viene da una collaborazione con Brian Eno, no?
Chiaro.
Che, cioè, vabbè, anche altra figura importantissima e mitologica, diciamo, di questi anni qua.
Alla chitarra Robert Fripp. Apro e chiudo una piccolissima parentesi, non affrontiamo il progressive rock negli anni 70, uno perché non è un argomento radiofonico, ma è il mio genere preferito, quindi lasciamo da parte Genesis, King Crimson, Yes, Jethro Tull, tutto quanto. Chiusa parentesi, prego.
No, chiaro, cioè, vabbè, come al solito ogni puntata ormai dobbiamo chiedere scusa.
Non
perché
riusciremo negli anni 70 a farli tutti, non
riusciremo. Sì, dobbiamo lasciare sempre fuori qualcuno, ma ci tocca purtroppo. Abbiamo scelto qualche canzone che forse esula un po' da quello che è la conoscenza di tutti. Alcune le conoscono tutti e cerchiamo di spiegarle meglio, no?
Certo.
Per esempio, sapevi che la canzone che adesso andiamo a mettere, ha delle virgolette sempre nel titolo, perché è proprio voluto che abbia le virgolette. Dato che il titolo, Heroes, non vuole essere l'eroe romantico, è un eroe in realtà di quelli che si baciano sotto i muri.
Sì, 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 un eroe quotidiano.
Esattamente.
Just for one day, no? A hero just for one day.
Esatto, sì, questi ragazzi, in realtà parla di una storia, perché dobbiamo sapere che questa canzone qua è stata scritta negli studi a Berlino, infatti fa parte del tre album chiama
La Trilogia di Berlino.
Esatto.
Bravo.
E cosa succede? Loro, questo studio dà sul muro di Berlino, perché è vero che, cioè, sono comunque gli anni... Questa è stata scritta nel 77, quindi sono gli anni comunque... Usciamo dalla guerra fredda, ma in realtà c'è il muro ancora presente e la gente ci va ancora con le armi, insomma... E loro vedono...
I due poli contrapposti sono ancora lì,
sì,
belli,
esatto,
presenti.
E quindi loro dalla finestra dello studio vedono due baciarsi sotto il muro con i... diciamo, i soldati ancora sopra e scrivono questo pezzo incredibile che ancora adesso fa storia. Ma e quindi con era il 1977, esce Guerre Stellari quell'anno lì, muore Elvis Presley in Red Rock e sono gli anni della musica punk e della disco music. Questo è Heroes.
Per un giorno solo, sì. Un messaggio anche di speranza in un momento della vita del Duca Bianco particolarmente difficile, perché a Berlino conduceva una vita veramente ai limiti della sopravvivenza, era anoressico, chiaramente drogato, e collaborava anche con un ancora più distrutto Iggy Pop.
Assolutamente sì.
E quindi veramente un grande, grande, grande pezzo che ci porta effettivamente, come hai accennato prima, all'evoluzione della musica nella fine degli anni 70. Quindi parliamo due minuti di punk. Punk che è un terremoto che ha spazzato via tutto ciò che si è ascoltato fino a quel momento, come ad esempio Heroes, come ad esempio i Pink Floyd e come ad esempio i Led Zeppelin e tutto ciò che era, direi, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, suonato bene tecnicamente, arzigogolato e così studiato, diciamo.
Esatto, secondo me è proprio è un uragano che spazza via, diciamo, quello che erano quelli residui del 68. Effettivamente poi c'è gli anni 70, abbiamo, lo dicevamo prima, sono gli anni in cui più o meno muore un po' di gente che aveva, diciamo, caratterizzato gli anni 70,
esatto, che
il 60.
Traghettato, appunto, esatto, il beat alla musica rock degli anni 70.
Esatto, e loro come un tifone tirano via questo gruppo qua di big band, scusatemi la ripetizione, e dicono basta, non ce ne frega niente né del cantautorato né della musica
né della tecnica. Avete suonato, avete studiato le partiture di pianoforte, di chitarra, adesso suoniamo noi che abbiamo imparato ieri a suonare la batteria e la chitarra.
Esatto, poi vengono da sono caratterizzati da una rabbia interna, da una generazione proprio arrabbiata. Consideriamo che nel 72 c'è il Bloody Sunday, c'erano le lotte irlandesi con gli inglesi, cioè è un periodo comunque
di grande rabbia.
Esatto, c'è questa rabbia che non si capisce bene da dove venga. Allora loro la buttano fuori, sì. La buttano fuori con il punk.
C'è chi considera il nido del punk il CBGS, un locale di New York dove suonavano i Ramones. Ma il pezzo che abbiamo scelto oggi è un pezzo dei Sex Pistols, God Save the Queen, per il giubileo della regina.
God Save the Queen, the fascist regime, it made you a moron, potential hate bomb. God save the queen, she ain't no human being. We'll be right back.
Future for You. Sentite la rabbia di questi. Questi sono teppisti, non sono, sì, esatto. Non è una band. È una band che è durata un anno, dal 77 al 78. Non erano in grado di portare avanti un lavoro artistico.
Però hanno lasciato il segno.
Però hanno lasciato un segno incredibile. Dicevo, c'è chi associa ai Ramones, diciamo, il primo gruppo che ha costituito l'estetica punk. Effettivamente anticipano i Sex Pistols di un anno. Nel 76, come dicevo, c'era questo locale di New York, il CBGS, dove gruppi come Television, Talking Heads, Ramones si esibivano e creavano appunto i presupposti per questa ondata, questo maremoto che ha spazzato via tutti quanti. Ricordiamo le magliette e gli slogan dei Clash: io odio i Pink Floyd. Quindi diciamo che
sì, era
parole
un
forti,
movimento di opposizione.
Momento di opposizione.
Che però ha preso, cioè, ha dato un grande.
In realtà ha dato un grande contributo, perché esatto. Poi il punk in sé si è esaurito in pochi anni, ma ha dato la possibilità di evolvere la musica in diversi sottogruppi, come la new wave, il synth pop, che poi magari parleremo negli anni 80, tutti i gruppi dei Depeche Mode, tutte le cose che piacciono anche al nostro DJ. E quindi hanno lasciato il segno. È durato poco, ma hanno lasciato un grande segno.
Anche perché urlavano forte.
Urlavano forte, ci tenevo molto a inserire un pezzo punk.
Assolutamente, anche perché gli anni 70 c'è. E avevano bisogno del punk.
Eravamo indecisi fino in ultimo, no? Con i Clash o i Sex Pistols. Abbiamo scelto questo qua perché è veramente un pezzo primordiale, oserei dire.
Assolutamente,
ma sì. Se ascoltate bene, siamo sempre nel rock and roll degli anni 50-60. È sempre quella la matrice. Se ascoltate 1, 2, 3, 4, Clock About the Night, cosa che aveva messo negli anni 50, il rock attorno all'orologio non è poi molto diverso da God Save the Queen, chiaramente distorta, scatarrata, con le borchie e con le creste arancioni, ma voglio dire,
non a caso,
l'humus è quello, l'humus
assolutamente
artistico.
Non a caso abbiamo iniziato il nostro serie di puntate degli anni 50, da dove prende spunto in realtà la musica che ascoltiamo anche oggi. E niente, anche questa puntata credo sia...
L'abbiamo svangata.
In dirittura d'arrivo.
Tra l'altro richiamiamo gli anni 50. Credo chiudiamo un cerchio con questa puntata.
Sì. Addirittura.
Sì, con l'ultima canzone chiudiamo un cerchio, che abbiamo iniziato dalla prima puntata, quella degli anni 50. No? Sì?
Io sono
i
d'accordo
Beatles
con te.
L'abbiamo messi già nella prima puntata, quindi direi che chiudiamo un cerchio.
Sì.
Va bene, con John Lennon possiamo dire... Vabbè, componente dei Beatles, chiaramente. E niente, vi diamo la buonanotte.
Sì, la prossima sarà ancora italiana. Alessandro ha avuto un brivido.
Sugli anni 70
italiana. No, l'abbiamo coinvolto così tanto che ormai è partito a mille con l'italiana.
Ma mi sono divertito molto anche l'altra volta.
Anche io, devo dire la verità. Niente, sempre con buone speranze e ottimismo vi lasciamo con Imagine. Buonanotte a tutti. Questa era Her.